Bentrovati tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM, da Luca Rizzato. Oggi una bella puntata, una particolare puntata a cui tenevo moltissimo. Lei è una bella ragazza che arriva da Nogara, provincia di Verona, ma è anche una sopravvissuta ad un femminicidio ad opera del suo ex compagno. Sto parlando di Laura Roveri, che è qui di fronte a me. Ciao Laura, grazie di aver accettato questa intervista e benvenuta, ciao.
Grazie dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
Laura, tu da 8 anni ti batti contro la violenza di ogni genere ed incontri soprattutto gli studenti, come in questo caso al Masiera Day. Quanto è importante per te portare la tua testimonianza in mezzo a loro ogni volta, e quali sono anche le domande che ti fanno più frequentemente?
Grazie della domanda. Allora, è sempre qualcosa che mi mette in discussione, non è che sia sempre facilissimo, anzi, perché ogni volta quando vengo invitata dico, ecco, bisogna ritirare fuori tutto il malloppone, raccontare tutto, anche cose personali che uno vorrebbe sotterrare, dimenticare, cambiare nome, sparire. Qual è il motivo per cui io accetto le iniziative, quelle più ben organizzate, quelle sensate, quelle con tutti i crismi? Cerco di farlo sostanzialmente per portare in giro una staffetta che non è quella del caso Laura Roveri, perché è chiuso, finito e io mi sono rifatto una vita. È quello di, purtroppo, una donna su 3. Quindi noi dobbiamo capire che il problema non è quello che è successo 7-8 anni fa alla Laura Roveri, poveretta. Non c'è nessun poverina che mi interessa. Il punto è che se a me non fosse successa questa cosa, questa gravissima situazione, probabilmente, onestamente, io devo essere consapevole che avrei pensato, come continuavo a pensare ingenuamente, in buona fede, inconsciamente, che questa roba qua succede solo agli altri, è come la malattia, succede solo nelle cattive famiglie, succede solo in chi non se ne accorge prima, succede solo in chi non vede le spie d'allarme. Non è vero niente, succede in tutte le classi, purtroppo stiamo ancora parlando di classi sociali, e quindi dobbiamo dirlo, succede a tutti gli strati di abbienza, non abbienza, succede in tutti gli strati di scolarizzazione, succede in tutte le famiglie e in tutte le coppie, ok? In tutte le tipologie, intendo, di famiglia e di coppia. Quindi qual è il punto? Il punto non è che dobbiamo guardare il caso di violenza sulle donne come si guarda una bestia al circo o allo zoo, purtroppo. Dobbiamo guardarlo come, purtroppo, il simbolo di qualcosa che fa parte della nostra quotidianità. Non è, il problema non sono gli uomini che fanno queste cose, il problema sono quelle reti molto strette, molto, che non ce ne accorgiamo neanche più, culturali, che ci portano, che portano, purtroppo, perché statisticamente l'uomo che commette questi reati, queste violenze, portano gli uomini a poter pensare, o meglio sentire, che una donna è loro. Noi dobbiamo fare i conti con questa roba qui, punto. Quindi non è il caldo d'agosto che uccide, non è la gelosia che uccide, non è perché lei lo stava lasciando, non è la tragedia della povertà, non è il divorzio, non è il fatto che lui voleva i figli, non è niente di tutto questo. È che tu, nel tuo spazio più remoto, inconscio e profondo, per un motivo o per un altro, sei convintamente certo che quella persona lì ti appartenga, che non si possa autodeterminare, che non possa andarsene, che non possa prendere in mano la sua vita e dire io faccio altro, io indipendente da te vado via. Il dolore ce l'abbiamo avuto tutti, cioè io lo auguro, anzi, soprattutto oggi che parlo davanti a dei ragazzini, io purtroppo gli auguro di stare veramente male per amore, perché si cresce tantissimo, non che si impari, non si impara niente dal dolore, però un po' ci si rafforza, c'è da dire, non può andare tutto bene. Però stare male per amore non vuol dire elemosinare amore, non vuol dire ricevere schiaffi, non vuol dire perdonare gelosie, possessi, non sentirsi liberi di fare qualcosa. Anche banalmente, io parlo a volte con delle ragazzine che mi dicono io preferisco non vestirmi in quel modo, perché so che ci sarebbe la battuta, so che ci sarebbe la sensazione che io voglio cercare altri uomini oltre a lui. Qui c'è un grande errore, c'è un grande problema e ci riguarda tutti, perché questo problema qui non arriva da un meteorite che ci cade in testa, arriva da una trasmissione culturale. E so che è sempre doloroso staccarsi dalla mamma, è sempre doloroso staccarsi dalla cultura che ci ha cresciuti, ma dobbiamo farlo se vogliamo risolvere questo problema, se no continueremo così, dove le donne non arrivano ad essere capi di Stato, dove non arrivano a decidere veramente le cose, perché che ci sia qualche donna potente qua e di là non è quello il senso, anzi a volte è anche un po' fumo negli occhi. Se vogliamo davvero essere pari e uguali, dobbiamo cominciare a fluidificare molto i saperi, a non aspettarci più da una donna un certo comportamento, una certa missione, una certa vocazione, soprattutto quella inerente alla maternità, bisognerebbe parlarne ora. Questa cosa che una donna in quanto donna è per forza devota ai figli, è per forza portata alla maternità, non è assolutamente vero. Quindi io vorrei davvero che smarchiassimo, che scollassimo dal genere di una persona, di un essere umano, quello che ci aspettiamo da quell'essere umano. E io sono anche convintissima, ci possiamo ritrovare qui fra 30 anni e sarà così, ci scommetto quello che vogliamo, che il progresso ci porterà, e io veramente me lo auguro, a smettere anche di parlare di omosessualità, eterosessualità, sapiosessualità, transessualità. Noi saremo semplicemente esseri sessuali, ognuno se la gestisce come vuole, nel rispetto dell'etica e della dignità propria e degli altri. Io sono stanca onestamente di sapere tu con chi vai a letto, non mi interessa, l'importante è che tu non commetta cose orrende o crimini. Quindi vorrei che cominciassimo a smettere di parlare delle donne e degli uomini in un certo senso, soprattutto perché non si tratta di una battaglia di donne contro gli uomini, non è che vogliamo far fuori gli uomini, vogliamo far capire anche a chi magari per motivi di tempo, di cultura, non l'ha ancora compreso, e non è una colpa, ok, anche in buona fede, che tutta questa roba qua, il fatto che ogni 3 giorni una donna venga uccisa, non è la gelosia e non è un uomo il problema, è quello che gli permette di poter pensare io vado là e l'ammazzo, perché una donna non lo fa, è una questione completamente culturale.
Laura, ricordo velocissimamente la tua storia, 16 coltellate, 12 aprile 2014, la discoteca tra l'altro non molto lontano da dove stiamo parlando adesso, Victory di Vicenza, ad opera di questo tuo ex compagno che in realtà aveva premeditato tutto, 14 anni più di te, già fidanzato, lui ti tempestava già di messaggi, di telefonate, ma tu non vedevi questa minaccia così pericolosa, ma ci sono dei campanelli d'allarme?
Allora, in realtà lui aveva iniziato questa pioggia di telefonate, di messaggi veramente qualche giorno prima del fatto, quindi era davvero una cosa così inaspettata, così inedita, che onestamente non mi ha fatto dire boh, adesso veramente vado dalle forze dell'ordine. Ogni volta, siccome sono 8 anni che mi chiedono delle spie d'allarme, dei campanelli d'allarme, ci sono, è vero. Io vorrei questa domanda sui campanelli d'allarme fosse come le quote rosa, che smettessimo di averne bisogno, che smettessimo di aver bisogno che una donna si autoistruisca, si autoeduchi sui campanelli d'allarme, perché mi sembra di aver a che fare solo con delle bestie. Cioè, se io devo come donna stare attenta che a tutta una serie di cose, significa che il problema sono gli uomini che statisticamente mi mettono nella condizione di stare attenta. Ok? Cioè, se io ogni volta che esco di casa devo uscire di casa armata, significa che la mia città non è sicura, ok? Proprio detta in modo molto banale. Quindi io vorrei non aver più bisogno di dire alle donne state attente ai campanelli d'allarme. Vorrei che cominciassimo a dire uomini, forse è il caso che voi non mettiate più in atto questi comportamenti. Cominciamo a parlarne dalle scuole medie, cominciamo a parlarne dalle elementari, che non esiste che tu metti in campo comportamenti di sopruso o di appunto aggressività, di machismo nei confronti né degli uomini né delle donne, ok? Campanelli d'allarme, poi per entrare nel merito della domanda, ci sono, ed è ovvio, tutta la restrizione della libertà, ma anche di pensiero, io conosco donne che non hanno neanche la libertà di pensarsi libere, o la libertà di pensare di poter accettare un invito dove non è magari inclusa la coppia, perché il problema delle relazioni è anche che siamo, la nostra società è estremamente coppia centrica, tutto ruota intorno alla coppia, che deve essere felice, che deve essere chiusa, che deve essere quella in cui io passo la maggior parte del tempo. Io sono convinta che questa roba qui cambierà, e spero presto, perché noi non possiamo continuare a chiedere ad una sola persona di esaudire tutti i nostri bisogni sessuali, spirituali, psicologici, emotivi in una sola persona. Cioè, ma sei baciato dal Signore se ti capita, ok? Cioè, la nostra vita è sfaccettata, è ricca di tante persone, di tante relazioni. Cominciamo a uscire da questi angoli ciechi in cui stiamo sbattendo, perché se la coppia è la ragione di vita, è ovvio che se lei mi lascia io penso di far qualcosa. Questa è una cosa molto pericolosa.
Senti, prima che vittima sei anche una sopravvissuta, ma che cosa significa essere una sopravvissuta per te?
Secondo me essere una survivor è interessante perché intanto faccio i conti con quello che è stato, quindi faccio i conti con quello che ho attraversato e quello che racconto, e soprattutto perché questa definizione ha a che fare con quello che involontariamente viene insegnato a noi donne fin da piccole, cioè che attirare l'attenzione non è proprio un bene. E essere una sopravvissuta è un modo di dire: guardate che voi siete tutti in giacca e cravatta, io sono qua con gli abiti sporchi di sangue. È attirare l'attenzione, è dire: guardatemi, io andavo in TV con ancora la testa rasata e le cicatrici, e vi assicuro che non era né bello né divertente, tantomeno remunerato, ok? Quindi non c'era nessun vantaggio da parte mia nel farlo. Essere una sopravvissuta significa: vogliamo fare i conti con questa roba qui? Vogliamo attirare l'attenzione non sulla Laura Roveri, perché io me la faccio per i miei, cioè non ho bisogno che qualcuno mi dica o che mi faccia qualcosa nei miei confronti. Attirare l'attenzione su un tema, perché io per un millimetro e otto posso essere qua a parlare, a consegnare borse di studio, a raccontare, ma ogni tre giorni una donna non ha questo millimetro e otto di vantaggio.
Dici sempre che quella notte del 2 aprile è il giorno in cui sei morta e rinata, ma ogni volta raccontare quella sera per te è una sorta di violenza, fa male riviverla?
No, non fa male riviverla, è che lo trovo un po' stancante e non vorrei fosse un modo di continuare a perpetrare pornografia giornalistica, e quante sono state ricoltellate, quanto sangue, quanto sei stata là, quanto sei stata lì. Mi piace onestamente adesso fare un po' il giro e cominciare a dire: io parto da lì, però ormai è roba vecchia, sono 8 anni che studio, che vado nelle scuole, che parlo, che mi confronto, il punto è non più quello che è accaduto a me, è quello che sta accadendo in modo endemico, dobbiamo farci conti tutti.
Vediamo davvero, sei finita anche in un documentario per Sky, la tua storia?
Sì, una bellissima produzione, Sky Al Jazeera, veramente ben fatta. Io onestamente non mi riguardo mai, cioè partecipo volentieri ma non mi riguardo, da quello che so, da chi l'ha visto è molto ben fatto. Ci sono insieme a me Emma Bonino, Laura Boldrini, altre storie, altre due famiglie con storie anche peggiori della mia, e può essere interessante. Però ricordiamoci sempre che al di là della cronaca noi dobbiamo davvero pensare che stare male 2 giorni per un documentario non è sufficiente, cioè non crea il cambiamento. Se io mangio tutti i giorni carne e guardarmi il documentario su come sono gli allevamenti intensivi mi fa star male 2, 3, una settimana, ma se quello è il mio comportamento ordinario, farò il giro e tornerò a quello. Quindi il punto non è il documentario, non è la Laura Roveri cosa ci dice, è aprire, abbattere tutti questi angoli ciechi di cultura in cui tutti siamo finiti e cominciare a dire: com'erano le nostre nonne, che passi avanti stiamo facendo, che passi avanti vogliamo fare, cosa possiamo cambiare adesso per cambiarlo anche domani. Tenere antenne alte sulle violenze, quelle che ci serpeggiano vicino, quelle sul mondo del lavoro, quelle sulle donne incinte, ad esempio, no, dal punto di vista lavorativo, quelle economiche, lavorative, sociali, tenere le antenne alte su questa roba qui. È già un po' leggere gli articoli e non dare per scontato che come viene scritto sia corretto, perché spesso veniamo rappresentate le donne solo con il nome. Se io devo andare a cercare la maggior parte delle donne alle quali viene dedicato un articolo giornalistico, purtroppo, e veramente devo dire la maggior parte perché li leggo, sono sempre solo per nome, come se fosse la cugina del giornalista. Se io devo andarla a ricercare su Google non ho neanche i parametri. Ok, quindi tenere le antenne alte già su questo.
Grazie davvero di cuore a Laura Roveri, grazie per la tua testimonianza. Ciao.
Grazie a tutti.